era insomma un bel abbrivio, grazie a De Vagazzi di Là dal Vetro, e ci somministra queste chicche musicali per entrare nella seconda parte di Senza Sconti. E questa, diciamo, è veramente una parte che potremmo dire fa onore al nome della trasmissione, perché parleremo senza sconti di Benito Mussolini, no? Sapete che l'ultimo che è inciampato sul nostro Benitone nazionale è stato detto così è brutta su Benito Mussolini, perché insomma Benitone è stato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani di Forza Italia. Però in precedenza c'erano inciampati anche altri, anche del centro-sinistra, anche il presidente del quartiere 1 di Firenze. Insomma, questa così, quest'idea di dire, ma insomma Mussolini, a parte la guerra, l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, poi ha fatto anche cose buone, ecco. Allora, cerchiamo di capirlo con uno storico, Francesco Filippi, che ha appena rilasciato un libro dal titolo che è proprio questo, Mussolini ha fatto anche cose buone. Buonasera Filippi, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi e grazie dell'invito.
Allora, Mussolini ha fatto anche cose buone?
Ma così dicono in molti, forse in troppi. In realtà Antonio Tajani ha fatto un'uscita molto interessante per una serie di punti di vista. Il primo punto di vista è che porta avanti una vulgata che nasce con il fascismo e subito dopo il fascismo. Nel senso che il fatto che quel regime totalitario sanguinario abbia fatto cose buone è rimasto talmente impresso grazie alla propaganda del fascismo e a una non chiara resa dei conti, chiamiamola così, o comunque esame di coscienza di tutta la società nel post-guerra, tanto che Tajani, uno come Tajani, rimane ancorato a quell'idea. E dirò di più, nel momento in cui lui dice Mussolini ha fatto cose buone e io sono un convinto antifascista, nella prospettiva della narrativa italiana degli ultimi 50 anni, credo che Tajani pensi di essere nel giusto. La seconda cosa molto interessante è che la levata di scudi più forte, più brutale e più ruvida contro questa serie di idee, se vogliamo chiamarle così, non è venuta dall'Italia, ma non è venuta dalle istituzioni politiche italiane, ma è venuta dall'Europa. Il resto del continente, questo la dice lunga.
Ma veniamo all'analisi proprio storica, perché appunto lei è uno storico della mentalità, oltre ad essere un formatore e oltre, diciamo, a occuparsi concretamente poi di memoria anche attraverso viaggi alla memoria, percorsi formativi, collaborazione in scuole, istituti storici, università in tutta Italia, quindi quanto mai la persona indicata. Storicamente questa affermazione ha un suo fondamento?
Se vuole la risposta secca le direi assolutamente no, drammaticamente no, imbarazzantemente no. Se vuole la risposta articolata, ovviamente, che anzi è quella che giustamente spetta a chi ci ascolta, il fascismo è stato un movimento che si è incardinato su una realtà come quella italiana liberale che era già formata in movimento, diciamo, e quindi una serie di grandi fenomeni storici che il fascismo ha fatto suoi, pensiamo per esempio alla bonifica dei suoli, le famose bonifiche dell'Agro Pontino, di cui in realtà erano cose che già da tempo si elaboravano nell'Italia liberale. Quindi alla domanda, il fascismo ha fatto anche cose buone, in realtà quando ci si è messo ha fatto peggio dei regimi democratici che ha sostituito. Il mio manuale parte da, non lo definirei nemmeno un libro di storia perché non c'è una ricerca approfondita, semplicemente una volta si sarebbe detto un bignami di cose che in ambiente accademico, diciamo così in maniera un po' pomposa, si sanno, ma che nella vulgata comune, appunto, come si è visto anche dalle cronache di questi giorni, in realtà tanto sapute non sono, passatemi il termine. Quindi nel manuale non faccio altro che riprendere i grandi miti del fascismo e vedere da cosa nascono e se sono veri. Per esempio quella dei treni che partivano in orario, che rimane icastica, è molto interessante perché effettivamente già nell'Italia liberale, e ahimè anche in Italia repubblicana, io lo dico da fruitore della rete di Trenitalia, i treni sono un problema tipicamente italiano. Quando il fascismo va al potere tenta da subito di mettere mano in maniera propagandistica a quello che è un problema sentito dagli italiani, quello della mobilità. Allora dice la risolveremo, ci provano, non la risolvono, non riescono a risolverla e con una serie di leggi a partire dal 1926, non riuscendo a risolvere il problema dei treni, semplicemente lo depennano, lo cancellano. Una serie di decreti prefettizi che vengono applicati in tutta Italia prevedeva, ad esempio, che non si potessero divulgare notizie lesive dell'onore nazionale.
Ah, quindi arrivavano in orario perché non si sapeva che arrivavano in ritardo, mettiamola così.
Esatto. Molto semplicemente il prefetto proibiva di dire che l'Espresso Milano-Roma aveva 14 ore di ritardo, perché questo sarebbe stato lesivo dell'onore della nazione, e quindi non si diceva. E gli italiani ovviamente non lo sapevano.
Mi ricordano un po' le clausole capestro che ci sono oggi per chiedere il rimborso oltre i 15 minuti o mezz'ora, non mi ricordo il ritardo. Ma esatto. Non fa un po' così. Ma esatto. Ora ridiamo per non piangere, ma è anche la storia, se vogliamo, della lotta alla mafia, o sbaglio, con il prefetto Mori, che arriva lì per combatterla, qualcosa fa, poi si rende conto che non può fare molto, viene depotenziato e si adegua.
La lotta alla mafia in questo caso è proprio rappresentativa del modo di fare fascista. Nel senso che Mussolini, da antagonista del potere liberale, condanna tutti dicendo la Sicilia è mano ai mafiosi e questa è una vergogna, quindi crea la sua campagna politica con la voglia di ripulire la Sicilia. Poi arriva in Sicilia, vede che le cose innanzitutto non sono così semplici da sbrogliare, e poi si accorge di una cosa, che il potere effettivamente, chi ancora nell'Italia che votava gestiva i voti, erano i grandi caporioni mafiosi. E quindi cosa fa? In sostanza, in parte si allea, questo lo dice molto chiaramente Ciconte, uno storico che cito nel mio manuale, che ha fatto un bel lavoro sul rapporto tra mafia e potere nel corso degli ultimi 150 anni, in parte si allea, nel senso che molti capiscono l'aria che tira e quindi si spostano semplicemente di bandiera e quindi abbassano i toni. In parte tenta di fare delle cose eclatanti per finire sui giornali, per fare mediaticità, si direbbe oggi. Quindi manda un prefetto come Mori, che è un prefetto, nel senso non è esattamente il più libertario di tutti, fa delle azioni che da un punto di vista strettamente legale sarebbero discutibili, circonda e rapisce intere popolazioni all'interno dei paesini, all'interno della Sicilia, per costringere i boss ad arrendersi, a degli effetti soprattutto mediatici, nel senso che la mafia va in qualche modo a capire, come in altre stagioni della storia d'Italia, mi passi questo termine, sì, che è meglio non fare casino. Si abbassano i toni, Mori diventa praticamente la figura simbolo del regime in Sicilia, diventa troppo potente, troppo famoso, e quindi ad un certo punto Mussolini, mentre Mori gli chiede maggiori sforzi, perché sottolinea il fatto che sia scalfito solo la superficie, Mori viene prepensionato. Uno dei primi prefetti ad essere prepensionato, senatore del Regno d'Italia, tolto di mezzo.
Però noi dobbiamo dire sicuramente che Mussolini fu un ottimo amministratore, un grande stratega, un uomo onesto, no? Certo. Un grande economista, nemmeno questo.
Che voi lo dobbiate dire, non lo so, è compito vostro, ditelo. Diciamo che le carte sono un po' diverse, perché facendo una breve analisi, e anche qui non si tratta di andare a scovare chissà quali armadi della vergogna, basta andare online a vedere le statistiche dell'Istat, che è uno dei grandi enti non fondato ma accorpato e costruito come ente unico e accentrato da Mussolini, per vedere che in realtà l'economia italiana fa acqua da tutte le parti. È vero, c'è da dire che per esempio sull'economia il fascismo becca uno dei ventenni ai lui peggiori per l'economia mondiale, ma è altresì vero che all'interno del degrado dell'economia mondiale, la crisi del 29 eccetera eccetera, il fascismo fa peggio. Basti pensare, tutti dicono è la guerra che ha rovinato l'Italia. L'Italia entra in guerra tecnicamente in depressione a livello economico dopo 20 anni di governo fascista, che poi sia stato, diciamo, un attento difensore della legalità. Il presidente Tajani glissa un po' su uno di quelli che per me è stato un punto nevralgico della storia d'Italia del Novecento, il delitto Matteotti, no? Ma il delitto Matteotti, oltre a essere un simbolo liberticida e vergognoso di quel regime, è anche un bel simbolo, un simbolo interessante, diciamo, della propaganda che fu fascista. Il fascismo va al potere, arriva con questa onda di cambiamento, di voglia di legalità, e ha un anno e mezzo dal suo insediamento inciampa in quello che è un banalissimo scandalo di tangenti, la Sinclair Oil. Lo descrive benissimo lo storico Mauro Canali nel suo libro Il delitto Matteotti.
Che devo dire, mi è veramente, esco da questa intervista costernato.
mi spiace tantissimo.
Io avevo creduto a Tajani. Va bene, grazie. Grazie a Francesco Filippi.
Grazie a voi.
Storico. Allora, il libro è praticamente fresco di stampa, quindi si troverà
il
da.
Libro, sì,
no, esce il 21
marzo.
Proprio. 21
il 21 marzo sarà nelle librerie. Sì.
Quindi segnatevi il titolo: Mussolini ha fatto anche cose buone. Buona serata e grazie a Francesco Filippi.
A lei, grazie, arrivederci.